Gavroche, storie di oppressione e ribellione. Then join in the fight that will give you the right to be free. Buon pomeriggio a tutti, martedì ore 16, come sempre Gavroche a cura di Giorgio Cremaschi. Giorgio, buon pomeriggio.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, ci sono tante cose oggi di cui sì, parlare.
Ce n'è tantissime, ce n'è un tale elenco che non so se ce la faremo, perché vabbè, intanto partiamo salutando Valeria Ferrara, che è riuscita ieri a far sentire in televisione sulla 7 la sua situazione. Ne avevamo già parlato, sì. Lei sta lottando da sola contro tutto il mondo, anche se sostenuta dall'OSB e dai diversi compagni di lavoro, contro tutto il mondo delle multinazionali che vogliono far lavorare il sabato, trasferita dall'outlet di Castel Romano a Valmontone, ha rifiutato il trasferimento punitivo ingiusto. È una mamma che vuole avere almeno una domenica al mese per stare con suo figlio, dovrebbe essergli garantito di legge, come abbiamo sentito anche ieri in televisione, ma le leggi le garantiscono, ma poi i fatti decidono quali leggi vengono applicate e quali no. Oggi la falsa riga del nostro intervento sarà questo, grazie. Parleremo delle leggi, del fatto che le leggi per alcuni ci sono e per altri no, per alcuni le leggi contano, per altri no, per alcuni le leggi sono tutto, per altri le leggi sono niente. Prova a immaginare di chi parlo, prova a immaginare quelli per cui le leggi si contano fino in fondo e quelli per cui le leggi, diciamo, possono essere interpretate. Ne parleremo, ma voglio salutare anche i lavoratori dell'ISPRA che pare abbiano ottenuto il finanziamento che dovrebbe permettere ai ricercatori precari di essere assunti. C'è stata una dura lotta che è durata mesi di occupazione dell'ISPRA, forse questa lotta va in porto. Tutte le lotte sono difficili in questo momento, anche perché abbiamo controparti che imbrogliano dappertutto, quindi sappiamo che quando diciamo forse abbiamo ottenuto incrociamo le dita. D'altra parte, non lottare non ottieni niente, quindi l'unico modo per farsi sentire è lottare. Quindi salutiamo i lavoratori dell'ISPRA che forse hanno ottenuto il risultato, così come i vigili del fuoco che pare anch'essi abbiano ottenuto un provvedimento che dovrebbe mettere in discussione la precarizzazione dei vigili del fuoco, che delle tante precarizzazioni, mentre tutti i giorni sentiamo parlare degli incendi in Valle Susa o di paesi che bruciano, ecco, le tante precarizzazioni ci dicono questa è forse la più folle, la più stupida, perché noi avremo bisogno all'opposto di un piano di investimento per garantire il territorio, non solo per i vigili del fuoco, ma forestali, guardie forestali, anche queste abolite, presidi delle regioni, delle province, sulle montagne, tutte queste cose. Io ho chiesto ai compagni della Valle Susa, con cui, come sai, sono in buon rapporto, notizie della loro catastrofe, e loro la cosa che mi hanno detto tutti è che ovviamente ci sono tante ragioni, la siccità, la mancanza di interventi anche tempestivi da parte della regione, i Canadair che da un lato è difficile trovare, quando oggi festeggia, invece i generali festeggiano i primi F-35 che partono in volo, e poi la siccità particolare, cioè tante cose, però resta il fatto che se noi avessimo in tutti i territori, ogni 2 o 3 chilometri quadrati, nei nostri boschi, come c'è in altri paesi, un presidio fisso di vigili del fuoco, di forestali, di guardie provinciali, eccetera, per garantire la sicurezza del territorio, questa sicurezza del territorio, non quella che usano quando vogliono cacciare i migranti, credo che saremmo in una situazione in cui, pur nelle difficoltà, si potrebbero, pur nelle condizioni atmosferiche diverse, si potrebbero diciamo prevenire o comunque diminuire i danni di questi incendi terribili. Ecco, di fronte a queste situazioni in cui ci sono lavoratori che hanno lottato e che forse o ottengono che si parli delle loro ingiustizie, o che comunque cominciano a vedere come si dice, la luce in fondo al tunnel delle loro lotte, una serie di conquiste, di risultati. Noi abbiamo i lavoratori dell'Ilva che oggi sono in lotta, li salutiamo, stanno presidiando in questo momento la palazzina centrale degli uffici dell'Ilva di Taranto, su sciopero della sola USB, ma che credo che abbia avuto molto successo. E poi questi lavoratori dell'Ilva sono lì in lotta mentre il governo ha convocato le parti, e qui c'è stata la grandissima sceneggiata, perché l'ArcelorMittal aveva, come fanno spesso i padroni, alzato tantissimo l'asticella, vi togliamo tutto, vi massacriamo eccetera, per poi sembrare buoni quando la abbassano, ma la abbassano al livello in cui pensavano fin dall'inizio di collocarla, perché oggi l'azienda ha confermato che ci sono 4.000 licenziamenti, e il ministro Calenda è tutto felice, dice oh, finalmente l'azienda non fa più il taglio dei salari che aveva promesso, altri ne farà ovviamente, ma e quindi si può discutere di 4.000 licenziamenti. Io ricordo, Grazia, che oggi, forse l'avrei visto, sono usciti in pompa magna i dati dell'Istat, e io ho fatto un po' di conti, perché questi conti sono, come si dice, importanti spesso, perché come si sa con la statistica si possono fare tutte le propagande di questo mondo, uno piglia un dato, uno piglia l'altro, il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto eccetera, però c'è un dato che non è contestabile. Sai quanti posti di lavoro in più si sono creati nel mese di settembre? Di una cifra, Grazia.
Da come parla Poletti in particolare, direi migliaia e migliaia. E
no, 2.000.
Vedi?
2.000 esattamente.
20.000.
No, 2.000. Nel mese di settembre ci sono 2.000 posti di lavoro in più. Allora, se facciamo i conti che l'Ilva propone 4.000 licenziamenti,
esatto,
solo i licenziamenti dell'Ilva, solo, perché poi ci sono tutte le altre crisi aziendali aperte, Almaviva, Alitalia, Piombino, tutte, Irisbus, c'è una marea di crisi ancora aperte e non risolte. Ecco, solo i licenziamenti Ilva sono il doppio di tutti i posti di lavoro in più che si sono creati nel settembre in tutto il paese Italia, e questo ci dà l'idea della catastrofe occupazionale di lavoro che c'è, che viene presentata come ripresa. Una catastrofe perché gli unici posti di lavoro che si creano sono posti di lavoro precari, sono posti di lavoro, come si dice, a un'ora alla settimana, due ore alla settimana eccetera, risultano come posti buoni, ma in realtà sono posti che non sono posti, mentre i posti che vengono cancellati, come quelli dell'Ilva o come quelli di Almaviva o come quelli di Alitalia o come quelli di tante posti di lavoro o come quelli di Perugina, di Nestlé Perugina, sono posti di lavoro, diciamo, che certo non fanno tarne l'olio, ma sicuramente migliori di quelli che li vanno a sostituire, soprattutto come stipendio e come salario. Visto che abbiamo parlato di Ilva, voglio parlare di una cosa che di cui colpevolmente non abbiamo parlato la scorsa settimana. Non abbiamo parlato la scorsa settimana della Marcegaglia. Marcegaglia è, come si sa, un grande imprenditore italiano, il gruppo Marcegaglia. La signora Marcegaglia è nella cordata, per pochissimo, solo per far vedere che ci sono anche gli italiani, perché poi non conta nulla, nella cordata ArcelorMittal, che dovrebbe appunto fare i licenziamenti all'Ilva, e la signora Marcegaglia è presidente dell'ENI, insomma è un, come si dice, un imprenditore molto legato al potere politico, oltre che essere un industriale siderurgico, ed è un imprenditore molto legato in particolare al Partito Democratico, bene sottolinearlo, anzi direi che formalmente è proprio il Partito Democratico in siderurgia. Ecco, la siderurgia democratica. Ecco, loro sono, ci sono due cose che io voglio raccontare sulla Marcegaglia. Primo, il fatto, venerdì mi sono incontrato, era un dibattito a Ravenna, e lì ho conosciuto una cinquantina di lavoratori di un appalto della Marcegaglia di Ravenna, che di cui metà sono a mezzo a una strada, perché metà sono stati riassunti, sono di un appalto. E quindi cosa succede con gli appalti? Grazie appunto tutte queste leggi, Poletti, Job Act, eccetera, eccetera, succede agli appalti che una volta, cosa succedeva una volta? Che quando si cambiava appalto, automaticamente l'azienda che cambiava appalto, cioè cambiava il padrone ma non cambiava i lavoratori, cioè il padrone non poteva cancellare i lavoratori che lavoravano a fare un servizio all'azienda. Adesso non succede più così. Al di là di tutte le chiacchiere che dicono che non è stato, non è più così, eccetera, la sostanza è che continuano ad esserci cambi d'appalto che comportano tagli del personale, tagli del salario, tagli dei diritti, eccetera. Questa azienda che si chiama tra l'altro Ferrari, quindi nome, ma non c'entra niente con la Ferrari, però Ferrari e Marcigaglia, ladri gemelli, ecco Ferrari, questa azienda Ferrari, si chiama Ferrari, ha chiuso, ha perso l'appalto. E dentro la Marcegaglia c'è arrivato un altro, insomma nella sostanza questi lavoratori sono stati licenziati, hanno dovuto fare un mese, ne hanno riassunti lotte, ne hanno riassunti la metà, l'altra metà in mezzo ancora una strada. Io dico solo una cosa, di queste cose è responsabile Marcegaglia, è inutile che giriamo intorno, perché gli appalti sono una catena di Sant'Antonio, non è che uno dice subappalto i lavori eccetera, magari taglia i costi dell'appalto e poi dopodiché fa finta che siano altre licenziate. La catena degli appalti è stata costruita apposta per far sì che i nomi come quelli di Marcegaglia e di altre aziende appaiano, non appaiano, diciamo sporcati dai licenziamenti che fanno i subappaltanti, ma li fanno per conto loro, li fanno per conto di queste aziende. Quindi alla Marcegaglia di Ravenna, è questo che volevo dire, sono in atto i licenziamenti, di lavoratori della logistica in appalto, sono licenziamenti Marcegaglia. Io l'ho detto anche ai lavoratori che dicevano noi siamo lavoratori della Ferrari ex logistica, ma non usate questi nomi che non conosce nessuno, dite che siete lavoratori degli appalti della Marcegaglia, licenziati. La stessa cosa può succedere ai lavoratori dell'Ilva, di cui non parla nessuno, ci sono migliaia di lavoratori delle aziende di appalto. Quando si dice 4.000 licenziati all'Ilva si parla solo di quelli che sono dipendenti diretti all'Ilva, ma si dimentica, non lo dimentichiamo noi che conosciamo la situazione e che siamo con quelli che lottano, si dimentica che ci sono altre migliaia e migliaia di lavoratori all'Ilva che sono degli appalti, che possono essere tranquillamente licenziati come quelli della Marcegaglia. La quale Marcegaglia, e qui parlo tutto appunto di ciò che abbiamo colpevolmente dimenticato la scorsa settimana, va ricordata anche perché nel 2011, quando era presidente della Confindustria, fece un'assemblea a Bergamo. E in quei giorni a Bergamo che cosa successe? Successe che in quell'assemblea si presentarono i due capi tedeschi, Espenan e l'altro di cui non mi ricordo mai il nome, e i due capi tedeschi della ThyssenKrupp di Torino. Nel 2011 erano appena stati condannati con condanna di primo grado. Si sedettero in sala e ci fu un gigantesco applauso da parte degli industriali nei confronti di questi due imprenditori tedeschi condannati per strage. Questo, poi ci torneremo dopo parlando di Di Vittorio, su come sono gli imprenditori, sull'animo degli imprenditori. Ecco, questo è stato un sentimento su cui poi dopo, il giorno dopo, per lo scandalo che c'è stato, i familiari delle vittime che dissero non si può fare una cosa di questo genere, vergogna, persino Repubblica disse esagerato, la Confindustria fece una mezza smentita, mezza smentita. In realtà la smentita era finta, perché l'applauso era stato scaturito dalla signora Marcegaglia, la quale, intervenendo nell'assemblea, aveva lei chiamato l'applauso per questi due industriali, dicendo che era una condanna inaudita, allora erano 16 anni, è stata fatta per questi due imprenditori, e che se vogliamo che aziende estere vengano a investire qua in Italia, pensiamo appunto, dobbiamo, non possiamo pensare che poi subiscono queste condanne. Questo forse lo pensava anche ad ArcelorMittal, a quello che farà sull'imbieto, sugli investimenti all'Ilva, no? Dobbiamo garantire una certa impunità. Queste parole in un certo senso sono state profetiche, perché pochi giorni fa la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la condanna. Come al solito ci sono un po' di tagli, però sono quasi 9 anni e mezzo, quasi 10 anni di carcere per questi due, per il capo della fabbrica, per la strage, ricordiamolo, nel 2007, l'8 dicembre del 2007, 7 operai bruciati vivi nello stabilimento ThyssenKrupp, la Corte di Cassazione ha mandato respingendo tutti i ricorsi successivi degli avvocati di questi due imprenditori, di questi due amministratori delegati, manager tedeschi, ha respinto tutte le eccezioni e ha confermato definitivamente la condanna a 9 anni e qualcosa per una strage terribile, anche con motivazioni particolarmente dure, perché ha detto che è chiarissimo e comprovato che questa strage è dovuta a incredibili e gravissime trascuratezze o addirittura proprio rifiuto di applicare nessuna norma di sicurezza. Quindi colpevoli gravi di strage, questi due signori sono tranquilli in Germania, manager acclamati e tutelati. Germania, Unione Europea, Unione Europea, sono in Germania, acclamati, tranquilli lì, i loro colleghi italiani stanno scontando la pena in carcere, anche se ricevono messaggi di solidarietà dai sindaci di Terni o di cose simili, non lo so, però lasciamo perdere. Comunque stanno scontando la loro pena in carcere, loro sono tranquilli in Germania. C'è un mandato di cattura europeo su di loro, ma questo mandato di cattura europeo per la Germania evidentemente non vale. Ecco, questo mi fa dire che quando ci sono delle leggi che poi colpiscono i potenti, a questo punto i potenti in Italia e in Europa trovano il modo di fottersene e di aggirarle. Quando invece si tratta di noi, e vorrei concludere rabbiosamente con questa parte della nostra discussione, invece succede che anche le norme più confuse diventano legge. Pochi giorni fa la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza che vuol dire che la nostra Costituzione non conta una fischia. Questa è la sostanza, non conta niente. Noi abbiamo fatto un anno fa la lotta per la Costituzione, eccetera, eccetera, bla 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 bla. Sulle pensioni, e io credo che questo principio purtroppo, così come è stato affermato lì, rischia di dilagare, sulle pensioni la Costituzione vale, i diritti valgono fino a un certo punto, perché devono essere equilibrati. Equilibrati con cosa? Prova a indovinare, grazie. Con che cosa vanno equilibrati i diritti?
Con i diritti di tutti, naturalmente.
No. Questo è tutta una democratica. No, tu non ragioni come la Corte Costituzionale. I diritti vanno equilibrati con i costi della finanza pubblica. Questo ha detto.
Vedi.
Cioè, se i diritti costano troppo, vadano a farsi benedire i diritti. Devi sapere che la Corte Costituzionale, non questa, perché nel frattempo hanno cambiato i suoi componenti, Renzi, Napolitano, ci hanno messo delle persone, diciamo, come si dice, più vicine al potere economico. Ecco, hanno nel 2000, come si sa, ti ricorderai il pianto della Fornero, no? Quando tagliò le pensioni. Questa è una cosa che ricordano tutti in Italia. La Fornero che piange. Ecco, quando la Fornero piangeva per l'età delle pensioni, per il fatto che aveva tagliato le pensioni, cioè bloccato l'innalzamento delle pensioni secondo l'inflazione, quindi fatto svalutare le pensioni. Nel 2015 la Corte Costituzionale di allora, ripeto che non è quella di oggi, ha fatto una sentenza dicendo che il governo non può farlo così, o comunque non può farlo per tutte le pensioni, può farlo per quelle ricchissime di bloccarle, di tagliarle, ma non può tagliare le pensioni anche delle persone normali, degli impiegati, degli operai, delle persone normali, dei poveri, eccetera. Il governo Renzi a questo punto ha fatto una leggina in cui ha fatto un po' di conti, questa cosa costava, diciamo che sostanzialmente ha dato su 100 euro che doveva ai pensionati, gliene ha dati 10, questo è il 10% del patuito, che non è un'ottima transizione come si sa, neanche il 50, il 10% su 100 euro tagliati ne ha restituiti 10, e tra l'altro non a tutti, solo ai pensionati più poveri, agli altri non ha restituito praticamente nulla. Molti pensionati, non con, devo dire, con il sostegno di CGIL e CISL, ma con il sostegno di sindacati di base, di coordinamento di pensionati, eccetera, hanno fatto cause. I giudici, molti giudici hanno riconosciuto che era assolutamente giusto fare causa, perché in effetti c'era una sentenza della Corte Costituzionale che diceva dare i soldi ai pensionati e il governo non aveva rispettato la sentenza della Corte Costituzionale. Ebbene, e quindi hanno mandato le cause in Corte Costituzionale. Ecco, pochi giorni fa la Corte Costituzionale ha detto: chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato. Il governo ha fatto bene a fare così. Perché, dice? Perché, cito le testuali parole, perché tante volte colpiscono le parole, perché la soluzione trovata, cioè quella di non dare quasi niente, va giudicata come un modo non irragionevole, non hanno detto ragionevole, non irragionevole, un modo non irragionevole di trovare un equilibrio tra i diritti e la finanza pubblica. Avete capito? Cioè, la nostra Costituzione è, diciamo così, è scritta da ragionieri, non è più scritta da costituzionalisti, è scritta, con tutto il rispetto naturalmente per i ragionieri, ma è un bilancio contabile. Tu hai il diritto alla salute? Beh, dipende da quanto costa, questo è il succo. Hai il diritto alla pensione? Beh, dipende da quanto costa. Hai il diritto al lavoro? Beh, questo è chiaro che non c'è più, ma diciamo, se si dovesse mettere in campo un'azione dello Stato, dipende da quanto costa. Hai il diritto all'istruzione? Dipende da quanto costa. La nostra Costituzione è stata, sappiamo tutti, sventrata con la modifica dell'articolo 81, che quasi all'unanimità il Parlamento nel 2012, sempre di loro, all'epoca sempre di Monti, ha votato, per cui noi abbiamo il pareggio di bilancio in Costituzione. E adesso la Corte Costituzionale dice che tutti i diritti di cui noi parliamo quando facciamo manifestazioni eccetera eccetera devono essere non irragionevolmente equilibrati con le esigenze di pareggio e di equilibrio della finanza pubblica. Quindi è come quando il padrone ti dice: ti do i soldi solo se mi va bene il mercato, altrimenti i soldi non te li do. Ecco, i diritti così non esistono. I diritti o sono indisponibili o non esistono. E qui siamo di fronte al fatto che appunto non ci sono più diritti disponibili. E questo non l'ha sancito Marchionne, l'ha sancito la Corte Costituzionale. Quindi, quando le leggi si applicano ai manager tedeschi, non valgono. Quando le leggi nuove si applicano ai pensionati o ai metalmeccanici o ai braccianti, allora valgono, stravalgono e valgono più del dovuto. Questo è un sistema di classe, brutale di classe, che viene restaurato nel nostro paese.
E certo fa molto rabbia ascoltarti mentre dici queste cose.
Questa è l'immagine che noi mandiamo in Venezuela e al mondo, la banda Bassotti con il socialismo secolo XXI. Forte braccio e
E questa era la banda Bassotti, figli della
proprio
stessa bravi, rabbia.
Bisogna... guarda, bisognerebbe fare, io sono sempre ammirato, io farei un monumento a quelli che riescono a tradurre in musica la nostra indignazione, sono bravissimi. A proposito di indignazione, io voglio dire, ricordiamo sempre tutti che c'è un modo concreto per esprimerlo, che il 10 novembre lo sciopero generale promosso da USB, Cobas, Unicobas e altri, e poi la manifestazione, lo ricorderemo anche la settimana prossima, certo. Anzi ne parleremo anche di più la settimana prossima, la manifestazione dell'11 novembre alle 2 da Piazza Vittoria a Roma, per portare in piazza la verità, ecco.
Senti,
contro tutte le balle.
A questo proposito credo che sia arrivato qualcosa,
come sempre sì, tante insomma interazioni quando c'è il Gavroche. Abbiamo selezionato due messaggi. Marco, a proposito dello sciopero generale del 10, ci chiedeva quali altre istanze oltre a quelle dell'Ilva saranno rappresentate, se magari c'è qualcosa anche che riguarda i disoccupati, che è un tema che magari i lavoratori non trattano spesso, ci chiedeva Marco. E poi un'altra domanda invece riguardava il mandato d'arresto per i manager tedeschi della Thyssen, e chiedevano appunto se c'è un mandato d'arresto perché non vengono arrestati, ci chiedeva Emilia.
Questo me lo chiedo anch'io, esatto, perché non vengono arrestati? La magistratura tedesca e gli organi di governo tedeschi hanno in mano tutti i mandati d'arresto. Qui occorrerebbe un'azione diretta, forte, brutale del governo italiano. L'avete sentita voi? L'avete vista? Occorrerebbe il governo italiano che dicesse al governo tedesco: consegnami questi due mascalzoni, ecco, se no facciamo casino. Non mi pare che ci sia nulla di tutto questo. A proposito, il povero Puigdemont è andato a Bruxelles a chiedere solidarietà e sostegno. Io ho tutta la mia solidarietà con la lotta del popolo catalano, che mi commuove quando vedo milioni di persone in piazza che magari in maniera diversa da come la potrei pensare io, però vogliono lottare per i loro diritti, che non credono più diciamo di poter andare avanti così, che ci provano e che hanno di fronte tra l'altro un potere autoritario vergognoso come quello di del re, dei franchisti, dei socialisti, eccetera. Però andare a Bruxelles è come andare dalle banche a chiedere un mutuo gratis, mi pare molto difficile che abbiano qualche cosa lì. Per i disoccupati, noi faremo le prime file della manifestazione, saranno aperte da lavoratori in lotta a partire dall'Ilva. Per i disoccupati noi stiamo cercando di fare una battaglia intanto per impedire che aumentino i licenziamenti, e poi ovviamente noi vogliamo un vero reddito di garanzia per tutti i disoccupati c'è nella piattaforma, quindi non i trucchi che ci sono oggi. E poi noi diciamo che ci vuole un piano immediato per il lavoro. Io ho parlato prima di tante cose che si potrebbero fare, ho citato gli incendi che si potrebbero fare in Italia se si finisse di essere dipendenti dalle multinazionali e si scegliesse di misurare tutto con la finanza, ma si scegliesse invece di misurare tutto con il lavoro. Quindi noi vorremmo un piano straordinario per il lavoro e l'occupazione, e intanto garantire il reddito per non morire di fame, ma poi il lavoro per vivere dignitosamente. Questo è il succo della nostra battaglia, ma bisogna scendere in campo con quello che abbiamo chiamato il governo delle banche, della precarietà e dei manganelli. Ecco, io vorrei salutare però con una piccola citazione, grazie, perché sì. In preparazione anche dello sciopero dell'11, sabato io sarò insieme ai compagni dell'USB e a compagni braccianti, a tanti, sarò a Foggia per ricordare un grandissimo, il più grande sindacalista italiano, Giuseppe Di Vittorio, perché il 3 novembre di quest'anno sono 60 anni esatti dalla sua morte, morto il 3 novembre del 1957. Ed è bellissimo che i compagni dell'USB abbiano avuto voglia di ricordarlo mettendo assieme, in cui un'assemblea a Foggia, diciamo lavoratori vecchi e nuovi, ma anche i braccianti di oggi, quindi anche i migranti super sfruttati, vittime del caporalato, anche perché come si sa Di Vittorio è nato come bracciante, ha lavorato dall'età di 9 anni come bracciante prima di diventare sindacalista. Poi oggi c'è una sorta di iconografia, no? È stato molto viene celebrato da tutti come se fosse una specie di padre Pio dei sindacalisti, ma non è mai così, cioè Di Vittorio era un compagno che aveva un grandissimo spirito di classe prima di tutto, che prima di tutto se metteva, come si dice, una trincea, di qua c'è il popolo, gli sfruttati in tutte le loro forme, di là ci sono i ricchi e potenti. E appunto rispetto alla Marcegaglia e alla cattiveria e alla sfrontatezza dei ricchi, vorrei appunto concludere la nostra chiacchierata di oggi con una piccola citazione di Di Vittorio, che non era buonista e buono come si voleva far credere. Lui scrisse anni fa: molti agrari, si riferiva agli agrari, sono spesso gretti, egoisti, crudeli, ma essi sono, e credo che valga per gli agrari come per tutti i grandi padroni, soprattutto ignoranti. Costoro non capiscono minimamente che un gesto di generosità, un gesto di solidarietà, non riusciranno mai a capire perché un uomo si batte e lotta e va incontro ai pericoli per il bene di tutti. Sempre essi penseranno, questi ignoranti, che quell'uomo sia mosso da un qualche interesse, ma da una qualche avidità di guadagno simile alla loro. Ecco, la superiorità di chi sta da questa parte contro quelli che stanno dall'altra parte, questa non dobbiamo mai mai dimenticarla, come ci insegnava Di Vittorio. Noi siamo anche più buoni.
E allora grazie Giorgio Cremaschi, ci sentiremo naturalmente di nuovo martedì prossimo con Gavroche. Buon pomeriggio.
Ciao, grazie, ciao a tutti, ciao Giovanni.
Ciao.